ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi.
Bene, 12:02, cambio di voce come ogni lunedì, sta per iniziare Corrispondenze Operaie.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto.
Naturalmente ricordiamo come sempre il conto corrente postale per sottoscrivere a Radio Andorossa, 61804001, e il telefono 06 49 17 50.
E ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Ciminiere non fermarsi mai.
Bene, ore 12 e 07 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa. Iniziamo con Corrispondenze Operaie, iniziamo con il primo intervento di oggi, lo facciamo con Fabrizio. Ciao Fabrizio.
Ciao Dario.
Allora, con te, tu sei una RSU della CUB presso la Pirelli, lì a Milano, però in questo caso non parliamo direttamente della Pirelli, ma tramite te, insomma, andiamo ad affrontare un altro problema, che è quello dei licenziamenti alla Compass. La Compass è una un gruppo di ristorazione, diciamo uno dei grandi colossi della ristorazione mondiale, con circa 360.000 dipendenti in tutto il mondo, di cui quasi 8.000 in Italia. Si occupa, insomma, di delle varie mense, dei vari aziende, ditte, insomma, in appalto e quant'altro. In Italia, insomma, sono state già già a novembre, ma hanno rimarcato un'altra volta, insomma, anche questo mese qua, circa 824 licenziamenti su 8.000 lavoratori in Italia. E tramite te riusciamo ad intercettare dei lavoratori che lavorano alla mensa della Pirelli stesso, perché purtroppo, insomma, fra il lavoro e l'orario, insomma, attuale, purtroppo è difficile anche per lo spezzettamento stesso delle varie mense, dei vari luoghi di servizio, riuscire ad intercettare i lavoratori stessi. Però, insomma, con te ne parliamo in grandi linee, anche perché, insomma, voi vi siete occupati, anche se siete metalmeccanici, comunque vi occupate naturalmente della lotta e della difesa di tutti i lavoratori che stanno naturalmente, principalmente, fra l'altro, nella vostra stessa fabbrica. Insomma, io ti lascio la parola per andarci a descrivere quella che è la situazione.
Ma guarda, io qui a fianco, tra l'altro, ho una lavoratrice della mensa, magari poi te la passerò, certo, così puoi fare, certo, anche due chiacchiere con lei per capire un attimino le condizioni che comunque queste lavoratrici vivono, la loro vita quotidiana, diciamo, perché i salari, per esempio la lavoratrice lo racconterà lei dopo, qui i salari si parla di part time a 400 euro, quindi la situazione è di questo tipo. Adesso da noi qui in Pirelli c'è una lavoratrice che è il posto di lavoro, una delle 824 lavoratrici che può perdere il posto di lavoro, non si sa ancora, non c'è il nome, c'è solamente la postazione di lavoro. In base alla postazione di lavoro si può capire chi potrebbe essere la licenziata. Qui su tre ne rischia uno, questa è la situazione. Non so,
No, fra l'altro, insomma, leggevo che l'azienda, insomma, la Compass stesso ha già in grandi linee, perché ancora non sono arrivate i nominativi, insomma, l'elenco dei licenziati, però, insomma, si è ripromesso di andare a mandare a casa, insomma, queste 824 persone, di cui 665 operai, 147 impiegati, 65 quadri. Diciamo, il 27 settembre scorso, riportato sul Manifesto, un articolo che è uscito sul quotidiano inglese The Telegraph, fra l'altro il gruppo, diciamo, non registrerebbe perdite di reddito, infatti,
ma
assolutamente una delle poche aziende in questa fase di crisi che diciamo, appunto, registra degli utili. Insomma, qual è secondo te anche una lettura di questi licenziamenti?
Sì, guarda, loro motivano che c'è stato un calo del fatturato e dei volumi nell'ultimo quadriennio, e dicono anche questo accompagnato da una struttura di costi non più sostenibile. Però qui, come dicevi te, non siamo di fronte a bilanci rosso. è vero che in Italia sappiamo che c'è la crisi, è vero che loro pagano il fatto anche che queste mense, lavorando per la pubblica, lavorando in certi casi per la pubblica amministrazione, ricevono i pagamenti in ritardo e via dicendo. Però questo non giustifica appunto il fatto che poi un'azienda inutile debba licenziare, stiamo parlando del 10% del personale. E i licenziamenti non sono solo in Italia, sono anche in Spagna, che fino adesso stanno riuscendo a bloccarli, e anche in Portogallo. Qui sembra che la Compass, la sua intenzione è un po' concentrarsi su alcuni paesi rispetto ad altri paesi. Non si presenta più a competere per prendere degli appalti nelle aziende piuttosto che nella pubblica amministrazione, sta succedendo questo, non interessa più appunto cercare di ingrandirsi in Italia, addirittura spesso dà un servizio peggiorativo rispetto a prima. Alla Pirelli adesso sono ancora Compass, però tra 3 mesi non sarà più così, perché si sa già che queste dipendenti passeranno a un'altra azienda, la Pellegrini. Questo perché comunque, essendo il servizio peggiorato, ha fatto sì che perdessero l'appalto. E quindi c'è questa cosa qua, che non fanno più niente per far sì di ottenere appalti, li perdono. E invece se volessero essere competitivi, nel nostro paese, usiamo questa terminologia, dovrebbero cercare di investire, di migliorare il servizio, e se tu migliori il servizio riesci ad avere gli appalti. Se tu il servizio lo perdi, chiaramente, se tu il servizio lo peggiori, chiaramente rischi di perdere l'appalto. E questa è la questione.
Insomma,
di fondo.
È chiaro, mi sembra di capire che c'è una volontà strategica di andare fuori dall'Italia.
Sì, sembra di sì, sembra non solo l'Italia, ma anche altri paesi del sud Europa. Credo che l'intenzione è quella di concentrarsi in altri paesi meno toccati dalla crisi economica, dove magari c'è la possibilità di guadagnare un po' di più rispetto ai paesi del sud, che sono in crisi, e quindi questo può comportare per loro minor margini di profitto, diciamo così.
Fra l'altro, per andare ancora più sul particolare, leggevo che naturalmente, oltre a Milano, che tocca il 30% dei tagli sul personale, verranno chiuse le sedi di Salerno a Roma, e la riduzione del 70% del personale a Torino. Quindi insomma è un po' una ristrutturazione abbastanza forte, appunto, rispetto a quelle che sono addirittura delle chiusure di sedi come Roma, penso, insomma, dove la pubblica amministrazione ha molti uffici e le mense sono servite anche da loro stessi, insomma. Guarda, non so, mi vuoi passare la lavoratrice?
Sì, ti passo la lavoratrice, così ti dà qualche informazione più dettagliata rispetto soprattutto alle loro condizioni.
Ok, grazie, ciao Fabrizio.
Ciao.
Ok, pronto, ciao.
Si sente bassissimo.
Lo so, vediamo adesso che si può fare così. È uguale, il mixer purtroppo è quello che è. Mi senti?
Sì, ti sento.
Ok, guarda, io ti lascio la parola intanto per
allora,
partire.
Allora, io ti dico la problematica che abbiamo noi, almeno io ti posso parlare della mensa qua in Pirelli, di Bollate,
sì.
La situazione in cui siamo noi, già il delegato ha già anticipato appunto che se ci fosse miglior disposizione, cioè come si può dire, servizio migliore, qua l'appalto non l'avrebbero perso. Noi ti diciamo che noi arriviamo in settimana, a fine settimana, che non abbiamo del cibo da dare ai ragazzi qua. Cioè, siamo arrivati a quei livelli, cioè fanno orecchie di mercante, ordiniamo roba perché appunto fa sì che il servizio va bene, e fanno orecchie da mercanti, ci mandano quello che vogliono loro, cioè un quantitativo minimo, così anche per le pulizie, cioè noi abbiamo un'ora di tempo per fare le pulizie di fino, che è una cosa scandalosa.
Senti, secondo te perché stanno arrivando a questo punto, insomma? Che idea ti sei fatta?
Guarda, allora, secondo me, almeno no, io ti posso parlare di qua, della mensa Pirelli, appunto, perché le altre colleghe che abbiamo incontrato agli scioperi, loro dicono i servizi vanno bene, ci fanno fare addirittura straordinari, cosa che a noi straordinari ce li negano, nel senso che fanno fatica proprio. Noi se dobbiamo fare gli straordinari è perché manca una collega, tra virgolette, se no qua ci dobbiamo arrangiare. Infatti sai quante ore abbiamo regalato pur di tenere su questa mensa, perché non ti dico, però a loro questo evidentemente non interessa, a parte che a fine marzo l'appalto qua chiude, cioè nel senso finisce, cioè subentra un altro appalto. Non so cosa dirti, o fanno di tutto appunto per tentare, come ha detto il mio delegato, lasciare qua e andare all'estero, non ti so dire, so solo che noi qua siamo disagiate al massimo.
Senti, qual è la tua condizione di lavoro in una azienda, diciamo, multinazionale come quella, che mi sembra di capire comunque adotti i criteri da cooperativa, insomma, ultimo stato, insomma, ultimo livello, cioè i salari comunque sono minimi, le condizioni
sì,
di ritmi,
ti dico, io faccio 15 ore settimanali, cioè nel senso dovrei fare 15 ore settimanali, però sono sempre le 15 ore le faccio, ma faccio oltre, cosa che purtroppo non dovrei fare, però piuttosto che lasciare una mensa disagiata e tutto quanto, anche perché una mensa deve essere igienicamente pulita e tutto quanto, insomma si stanno un po' marciando sopra su di noi, credimi.
Senti, mi sembra di capire che insomma c'è una difficoltà forte fra voi lavoratori di una multinazionale come questa, che in Italia insomma conta 8.000 dipendenti, quindi molti tanti, insomma.
Sì, 8.000 dipendenti in Italia e 36.000 in tutto il mondo. 360.000, scusami.
Sì, no, dico, cioè, visto i numeri grossi, però si fa molta difficoltà a riunirvi, a creare una lotta, diciamo, più strutturata.
Ma guarda,
perché... Dimmi.
Ti ripeto, noi le lotte le stiamo facendo, ma noi riferiamo, diciamo, tutto quanto, ma come se andasse in fumo sta cosa, cioè non ci ascoltano. Ti ripeto, noi qua, ti dico, abbiamo sempre lottato per dire se ci venite incontro di qua e di là, riusciamo a, appunto, a portare avanti la mensa e tutto quanto. Cioè loro, è come se noi non esistessimo, tra virgolette, almeno io ti parlo di qua della mensa Pirelli, noi riferiamo le cose come se non le avessimo mai riferite, anche per il fatto del mangiare, queste cose qui, noi riferiamo alla nostra responsabile, però sinceramente non so cosa dirti, se viene comunicato, se non viene comunicato, magari viene comunicato, però questo si può dire che il nostro capo faccio orecchie di mercante, ti ripeto, noi lavoriamo e basta, cioè quello che noi diciamo, non lamentiamo, cerchiamo di avere un dialogo, ma è come se non ci fosse, cioè siamo una nullità, tra virgolette, brutto da dire, ma noi qua ci sentiamo una nullità, escluse, noi dobbiamo lavorare e stare zitte, punto.
Senti,
hai capito?
Sì, no, mi immagino benissimo purtroppo quella che è la condizione, dico, cioè, volevo capire quanto pesava la frammentazione che avete voi, insomma, in molte mense, in molte altre aziende, eccetera, nel potervi ritrovare e fare assemblea e fare percorsi di lotta.
Scusami, ripeti, perché...
No, volevo capire, insomma, quanto pesa e se pesa la frammentazione che avete fra le varie aziende, fra le varie mense, eccetera, sul creare assemblee vostre, percorsi di lotta e quant'altro ritiene, insomma, la mobilitazione.
Ma, ti ripeto, noi abbiamo fatto questa cosa qua, abbiamo comunicato insieme alle altre colleghe, anche quando abbiamo fatto sciopero ci siamo parlate e tutto quanto, però già ai tempi hanno fatto anche loro hanno fatto questi incontri così, ma ecco, cioè loro hanno parlato, ma hanno parlato al vento, credimi, cioè non li hanno proprio, te l'ho detto, noi siamo una nullità, per noi le parole, per loro le parole che diciamo noi non servono un cavolo, tra virgolette.
Quali sono l'attuale, insomma, stato dell'arte? Insomma, sono arrivati i nominativi, ancora no, mi sembra di capire.
I nominativi no, praticamente noi qua siamo in 5 nella messa Pirelli di Bollate, di cui noi abbiamo un esubero di tre, nel senso che sono tre addette mensa di cui una viene eliminata, cioè viene licenziata. Adesso non sappiamo bene se queste lettere, perché ci dicono che queste lettere sono state bloccate, poi ci riferiscono che invece no, cioè ci stanno mettendo, cioè non ci sanno dare una risposta se sono partite, non ci fanno sapere nulla, che noi abbiamo il diritto di sapere, giustamente, certo, che riguarda noi, certo, poi oltretutto.
Senti, invece le prossime mobilitazioni, insomma, si farà qualcosa? Avete in mente di fare qualcosa?
Noi adesso vediamo, perché vorremmo fare qualcos'altro. Adesso poi ti passerò il mio delegato che ti spiegherà bene lui tutto, okay, perché non ci fermiamo qua, assolutamente non ci fermeremo. Certo. Noi lotteremo con gli artigli, se è possibile.
Va bene.
Va bene, ascolta, adesso ti passo Fabrizio.
Sì,
eh?
Grazie mille, okay? Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Pronto?
Pronto Fabrizio. Senti, no, la,
sì, no,
la
una
domanda,
cosa importante,
sì, vai, vai,
andrebbe detta, perché, allora, prima loro erano seguite, hanno fatto lo sciopero il 25, qui l'hanno fatto tutte le dipendenti, tutte e cinque le dipendenti hanno fatto sciopero, per dirti che comunque la cosa chiaramente sentita. La CUB le segue da poco, perché prima erano seguite da un altro sindacato. Noi oggi facciamo un primo incontro con le lavoratrici, ci siamo già messi chiaramente in contatto con i loro capi, perché fino adesso non gli è stata riconosciuta. Allora, la Pirelli sta facendo, l'anno scorso abbiamo fatto parecchia cassa integrazione, che però era riconosciuta a noi, ma alle lavoratrici non veniva riconosciuta. Loro ci devono mettere le loro ferie, i loro roll per quando c'era la cassa. Addirittura adesso ci sono lavoratrici che sono sotto di 50 ore per quanto riguarda le ferie, che non sarebbe neanche legale una cosa del genere, certo, per quanto noi sappiamo, perché non le hanno ancora maturato, come fanno a togliere delle ore che ancora non hanno maturato? Infatti ci stiamo muovendo anche per queste cose che ci sono nella busta paga, che sono cose allucinanti. E quindi noi adesso chiaramente stiamo portando avanti il discorso che se ci fosse la cassa integrazione per la Pirelli ci deve essere anche per loro. E fino adesso ci hanno detto che sì, la prossima volta che ci sarà cassa integrazione per i dipendenti Pirelli ci saranno anche per le dipendenti della Compass, perché loro pagano una quota per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria, pagando una quota non si capisce come mai fino adesso non gli è stato riconosciuto anche loro la possibilità di usufruire della cassa integrazione. Sono le cose strane che non si capiscono. A loro, all'azienda, per quello che si sa, non gli costerebbe niente riconoscere diciamo la cassa integrazione a queste lavoratrici, però questa cosa non è stata fatta. Noi, per dirti, è dall'anno scorso, gennaio-febbraio, che facciamo cassa integrazione, e loro mai fino adesso che hanno potuto usufruire di questa possibilità, diciamo così. Questo era per renderti l'idea di quello che succede, sì, appunto nella Compass, che sono delle cose un po' gravi.
Sì, noi,
dimmi.
No, dico, mi sembra di capire, insomma, lo dicevo pure alla lavoratrice, insomma, una grossa multinazionale che comunque si comporta a valle del proprio servizio come una delle delle operative, insomma, più brutte, cioè sì, lo stipendio, diciamo, misero, lo straordinario non pagato, le ferie, sì, sostituite, sì, con la cassa integrazione e quant'altro, insomma. Ma quanto pesa, secondo te, insomma, è la domanda che facevo a lei, però mi sembra importante per capire il livello di mobilitazione, quanto pesa la frammentarietà delle lavoratrici sulle diverse mense, anche in altre aziende e quant'altro.
No, la tua domanda è importantissima, perché noi, per esempio, il 25 era sciopero della CGIL e della UIL, e anche noi comunque abbiamo aderito, perché per difendere i posti di lavoro bisogna cercare di essere tutti uniti. Però quelli che ci siamo resi conto è uno, che gli apparati di CGIL, CISL e UIL, diciamo tutte e tre, alla fine non è che vogliono che questa lotta abbia efficacia, gli interessa fare delle cose per dimostrare che fanno, ma poi non cercano di essere incisivi. Abbiamo cercato noi quella giornata di fare qualcosa di più rispetto a quello che era stato programmato, però essendo ancora in pochi e come cube in questa azienda non è che abbiamo potuto cambiare chissà che cosa, però abbiamo cercato di dare il nostro contributo. E poi la cosa che ci siamo resi conto, perché poi ne abbiamo anche discusso, è il fatto che i lavoratori non sono ancora pronti proprio a mobilitarsi, hanno ancora delle difficoltà, non sono abituati, bisogna iniziare dall'ABC, poi quando partono magari è difficile fermarli, però il problema è che si trovano ad affrontare numerosi ostacoli per poter potenziare la loro mobilitazione, diciamo così, che non rimanga solamente l'ultima che hanno fatto il 25 davanti alla Compass, alla fine gli uffici non c'era nessuno, siamo rimasti in quella via che hanno chiuso poi, perché è stata chiusa dalla polizia, dai vigili, e alla fine non passava nessuno, è come se gridavamo al vento, sarebbe stato opportuno fare qualcosa di più, magari andare un altro posto per farci sentire, rimanere là non è servito a niente in questo caso. Certo. Però cosa succede? Che tu la mobilitazione la fai, mi hanno detto, io non c'ero a quella, quando hanno fatto la mobilitazione a novembre, c'erano molti più lavoratori, questa volta già ce ne sono meno, se o fai delle cose che abbiano un'efficacia, oppure alla fine succede che ognuno cercherà di risolversela da sé sta cosa, sto licenziamento, e alla fine si perderà, perché comunque parecchi lavoratori saranno licenziati senza avere la possibilità di reagire a questo licenziamento.
Senti, invece mi chiedeva, insomma, visto la caratteristica, insomma, di questo servizio, come molti altri servizi, per esempio di pulizie negli enti pubblici o anche altre mense, eccetera, di servizio, insomma, aggiuntivo che una volta era interno all'azienda stessa poi è stato esternalizzato, no? Noi qui, per esempio, in università a Roma abbiamo una lotta auto-organizzata dei lavoratori delle pulizie, che come primo punto ha soprattutto quella della internalizzazione del servizio, anche perché oltre a essere un costo in più dà in mano, insomma, i diritti, la vita stessa dei lavoratori in mano ad aziende esterne all'azienda stessa invece in cui si fa il servizio. Dico, l'internalizzazione può essere, lo è già, un punto della lotta.
Sì, non è una cosa che vorremmo portare, che stiamo cercando di portare avanti. Già il fatto che in qualche modo negli altri sindacali avviene che, per esempio, in questo caso le lavoratrici della mente siano seguite dalla Filcamps, da un altro settore. Invece noi cerchiamo di portare avanti il discorso che le lavoratrici della mente è come se fossero lavoratrici della Pirelli, quindi siamo noi della Pirelli, siamo noi del settore, in questo caso della chimica, che fanno sì che, cioè, cerchiamo in qualche modo di collaborare con loro, di aiutarle come primo passo, poi per più avanti rivendicare questa cosa qui quando ci saranno delle condizioni diverse, perché chiaramente è anni e anni che questo servizio è stato dato all'esterno, e riuscire in qualche modo, soprattutto in un periodo come questo, dove addirittura c'è il mio stabilimento che rischia la chiusura, in un periodo come questo a ottenere una cosa del genere diventa difficile. Chiaramente bisogna prepararsi, cercare di costruire le basi per far sì di ottenere più avanti questa cosa quando ci saranno le condizioni, diciamo così.
Senti, un'ultimissima domanda e poi ci salutiamo, insomma, quali sono le prossime iniziative, se ci saranno, insomma, tu mi dicevi di un'assemblea oggi, insomma, poi spero, penso, insomma, si decideranno anche delle altre iniziative di mobilitazione in merito.
Sì, allora, noi prima di tutto stiamo portando anche avanti un discorso di sensibilizzazione dentro la fabbrica per far sì di costruire una solidarietà nei confronti di queste lavoratrici da parte, in questo caso, dei miei colleghi. Questa è una cosa importante, non devono vederla come una cosa separata, ma una cosa che li riguarda. Poi abbiamo questa prima riunione che facciamo oggi per affrontare appunto la questione del licenziamento e anche la questione della cassa integrazione, e poi tutte le problematiche legate alla busta paga. E ti dico, noi è da poco che stiamo seguendo, stiamo parlando di 2-3 settimane, ma neanche, è da poco che sono passate tutte, diciamo, dal vecchio sindacato che era la CGL alla CUB. però credo che loro hanno avvertito già il cambiamento, perché il fatto che c'è il delegato interno della Pirelli che le segue, che ogni giorno si fa vedere, che gli chiede sempre che problematiche hanno, come affrontarle eccetera, credo che sia una cosa utile. Prima una cosa del genere sicuramente non avveniva, perché noi questa cosa la portiamo avanti proprio, fa parte del nostro DNA, no? Cioè non è che si possono vedere queste lavoratrici come un qualcosa di separato da noi. E quindi siamo all'inizio e stiamo cercando di portare avanti queste cose, e vediamo che qualcosa si sta muovendo e continueremo così.
Okay.
Poi le mobilitazioni nel caso anche qui interne le faremo, fino adesso qui sembra bloccato il licenziamento, così ci è stato detto, però è chiaro che non ci si può fidare solamente delle parole, vedremo proprio nella concretezza se sarà così oppure se invece sono solo parole buttate al vento, diciamo così.
Va bene, grazie mille Fabrizio, un saluto a te, alla lavoratrice insomma che sta lì accanto insieme a te. Ci sentiremo naturalmente, spero, per altri aggiornamenti sul prosegue e sull'evoluzione di questa lotta. Un saluto e ci risentiamo presto.
Noi ti ringraziamo, perché è chiaro che avere spazio per noi è importantissimo, e speriamo di sentirci quando servirà.
Assolutamente.
Ti saluto anche Patrizia.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Bene, 12 e 36 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre con Corrispondenze Operaie. Andiamo con il secondo intervento di oggi, lo facciamo con Marco Lenzoni. Ciao Marco.
Ciao a tutti.
Allora, Marco è un infermiere al distretto sociosanitario di Montigliose in provincia di Massa, che insomma lo scorso gennaio è stato, diciamo, colpevole di pagare il ticket ad una signora che non poteva pagare di tasca propria, insomma, la cura medica che aveva bisogno. Insomma, hai pagato 50 euro di tasca tua per poter permettere alla signora stessa di poter usufruire di quella visita di cui aveva appunto bisogno. La ASL, insomma, ha annunciato pubblicamente in una nota inviata, insomma, ai giornali locali, eccetera, che insomma tu hai gettato col tuo gesto, insomma, di discredito in modo subdolo e strumentale sull'azienda e di aver disobbedito alle regole e di aver offeso la direttrice generale dell'ASL. Insomma, questo è a me purtroppo viene da ridere, però prendiamola con serietà, perché purtroppo siamo arrivati fino a questo punto. Insomma, sei punito perché hai aiutato qualcuno intanto, ma sicuramente è il segnale, insomma, il tuo caso di quello che è arrivato, cioè del punto a cui è arrivato il livello della sanità pubblica oggi in Italia.
Ma diciamo, questo fatto è un effetto di quella che loro signori chiamano la spending review. In realtà sono tagli alla vita questa spending review. È un modo gentile per chiamare questo massacro, questo sterminio di massa in atto. In pratica, con i tagli che vengono fatti sul sociale, quindi anche sulla sanità, le ASL hanno ridotto il monte ore al personale delle cooperative, che era quello che poi catalogava le impegnative con i ticket non riscossi per inviarle poi all'ufficio recupero credito, per poi seguire la solita procedura delle varie Equitalia, insomma, per recuperare poi i ticket non riscossi. Con questo sistema si dava la possibilità a chi ne aveva bisogno di eseguire intanto gli esami, le visite di cui uno ha bisogno, e casomai non avesse avuto i soldi in quel momento per pagarla, poteva pagare dopo, come in tutte le cose, anche una multa per una sosta vietata ai 60 giorni, poi 90 per pagare tutto, anche il canone della televisione puoi pagare. La sanità no, si paga prima ora, bisogna pagare prima adesso, perché così hanno risparmiato sulle ore del personale delle cooperative. Risparmiare viene anche da ridere, perché questa povera gente lavora per 6,80 euro lordi l'ora, quindi per risparmiare qualcosa come 30 euro è stato tolto il diritto alla salute alle persone, perché non è, e questo sono pronto a far battaglia in tutti i tribunali fino a Strasburgo, va contro l'etica della professione infermieristica, ma ancora peggio va contro l'etica della professione medica rifiutare, non importa per quale motivo, il crimine è rifiutare una prestazione medica. Quindi io in pratica da qualche mese a questa parte noi operatori sanitari ci troviamo di fronte a queste scene barbare. Persone che non hanno le esenzioni perché non sono fortunatamente così indigenti, persone che non hanno le esenzioni perché non sono fortunatamente già ammalate, ma persone normali come la stragrande maggioranza delle persone del nostro paese, che sì, lavorano e non hanno le esenzioni, o che pure hanno un qualche reddito, ma che comunque fanno fatica a arrivare alla fine del mese. Ecco, da ora in poi, se lo stipendio non arriva alla fine del mese, nemmeno il diritto alla salute arriva alla fine del mese, perché prima devi pagare, poi l'ASL ti guarda se hai un tumore, se hai una meningite, se questo è una cosa gravemente grave, doppiamente grave, prima di tutto verso gli utenti che si rivolgono al servizio sanitario pubblico, ma è anche grave verso i lavoratori del settore sanitario, perché a me come infermiere viene imposto di fare qualcosa che va completamente contro la mia etica professionale. Io sono obbligato a soccorrere anche uno che ha bisogno in mezzo alla strada, e certamente non devo stare a vedere se è esente o meno prima di soccorrere. Quindi, perché se io rifiutassi di soccorrere uno per la strada, rischierei la cancellazione dall'albo nazionale degli infermieri. Ecco, a me l'ASL mi fa rifiutare le cure alle persone all'interno della struttura sanitaria. Quindi io ho aiutato questa signora, ma in realtà principalmente ho aiutato me stesso, a rimanere una persona con una morale, con una professione, perché accettare queste cose significa vendere la propria morale, vendere la propria professionalità in nome del profitto della Banca Centrale Europea. Ecco, io agisco e lavoro in base a un criterio di umanità, di salute, e non per i conti della Merkel, no?
Certo, poi
niente, quindi è una violazione gravissima sia sotto tutti i punti di vista, dell'utente che si rivolge al servizio sanitario, ma anche del lavoratore che viene costretto a violare la propria etica professionale.
No, io cioè, su questo punto volevo capire meglio, perché insomma il giornale che riporta la notizia, il Tirreno in questo caso che stavo leggendo, insomma ha sottolineato, insomma, che sei un attivista, anche oltre a essere delegato CGIL, anche un attivista della massa antifascista, e comunque tende a, mi sembra di capire, insomma, anche in maniera un po' faziosa, tende a sottolineare il tuo carattere, insomma, la tua caratterizzazione politica, tale che sembra essere, insomma, un gesto fatto a te in quanto attivista politico anche all'interno della città, ma soprattutto all'interno di quello che è il tuo luogo di lavoro. Insomma, te l'hanno fatta pagare anche, oppure
ascolta, soprattutto mi hanno...
E cosa consiste il provvedimento che ti hanno dato?
Ma in pratica io non ho subito procedimenti disciplinari, ho subito delle minacce. All'indomani della denuncia per pubblica, la direzione sanitaria è intervenuta sui giornali per dire che io avevo danneggiato l'immagine dell'azienda con questa mia denuncia e che sarei andato incontro, avrebbero provveduto con procedimenti disciplinari nei miei confronti, che da contratto sarebbero corrisposti al licenziamento, perché per contratto, se noi danneggiamo gravemente l'immagine dell'azienda, veniamo licenziati. Quindi indirettamente sono stato minacciato di licenziamento. Ovviamente queste minacce sono rientrate con le scuse, ovviamente, perché lo sdegno, la mobilitazione che c'è stata in questo caso rispetto a questa faccenda ha fatto fare dietro fronte all'ASL, che ha pensato bene di passare la mano su questa cosa, non certo perché hanno ragionato e sono tornati alla ragione, hanno fatto i loro conti rispetto all'opinione pubblica. Ma che dire, sì, sono un attivista impegnato nel movimento antifascista locale, ma diciamo, questa è, ecco, l'associazione a cui appartengo, è Massa Carrara Antifascista, ma io sono impegnato da sempre in tutte le campagne sociali, dal movimento per il diritto all'acqua pubblica, il mondo sta affondando e se una persona ha sensibilità e non è indifferente, come può non appoggiare la lotta contro l'apertura di covi razzisti e nazisti? Penso ai gruppi, abbiamo sentito tutti le intercettazioni dei gruppi di Casa Pound Napoli, che sotto l'anniversario della Shoah volevano stuprare una studentessa ebrea, abbiamo visto tutti la strage a Firenze dei due lavoratori senegalesi. Come si fa a non essere contro la riabilitazione del nazismo, cioè io sono un infermiere, cioè la cosa, l'offesa più grande al diritto alla salute, al diritto all'umanità delle persone, gliela data all'umanità, l'offesa più grande fatta all'umanità sono i campi di sterminio, Auschwitz, e un infermiere non può rimanere indifferente a queste cose. Quindi Hamas e Carrara tutti mi conoscono e sanno benissimo che questo è il mio attaccamento alla giustizia sociale, non è, come ha detto l'ASL, una battaglia strumentale per farmi pubblicità. Io ho 10 anni che combatto nell'ASL, ho fatto raccolte di firme, manifestazioni contro la chiusura di presidi ospedalieri, di tutto. Questo clamore, questa faccenda l'ha avuta perché, e meno male che ha avuto questo clamore, perché in questo momento la stragrande maggioranza delle persone non arriva alla fine del mese, la stragrande maggioranza delle persone quando deve, gli viene richiesto un esame, ha difficoltà a farlo, tante volte le ricette rimangono mesi nei cassetti, e quindi credo che tutto questo clamore l'ha avuto perché il caso che ho sollevato è reale e lo vive la stragrande maggioranza delle persone, cioè non permettendo alle persone di usufruire del servizio sanitario pubblico se prima non si è pagato in anticipo, significa minare tutta quella rete capillare di prevenzione che va dal medico di famiglia fino ad arrivare alla sala operatoria di un ospedale. Cioè noi con questa politica l'ASL decreta il fallimento economico della stessa azienda, ma anche va a creare le condizioni per creare un popolo di malati.
Infatti no, perché... dicevo, è bello intanto sentire legare la tua coscienza di lavoratore a quelli, insomma, quella valoriale, insomma, come quella antifascista, insomma, e tanti altri valori sociali che portiamo avanti.
Cari ragazzi, poi, ma un infermiere, un medico non può non essere antifascista.
No, ma infatti...
Perché il fascismo e il nazismo, cioè, ma ci siamo dimenticati gli esperimenti del dottor Mengele. Cioè, il nazismo è stata una teorizzare il fascismo, è stata la teoria della razza superiore. Cioè l'umanità, il nazismo e il fascismo l'hanno attaccata anche da un punto di vista proprio sociale, ma proprio etnico e razziale. Cioè io una volta ho fatto togliere a un chiamiamolo signore tra virgolette una svastica dal cappello, era entrato nell'ospedale con una svastica sul cappello.
Ecco, infatti.
E l'ho fatta togliere, ho avuto anche allora un mezzo processo interno all'ASL. Ma fu stabilito in questa riunione che da un dirigente che evidentemente sapeva fare il suo lavoro, che io avevo fatto benissimo, perché aveva ricordato a tutti che l'infermiere e il medico hanno prima di tutto anche un ruolo di educatore rispetto al paziente.
Certo.
Quindi
senti,
per me il diritto alla salute e il nazismo, il diritto alla salute e l'antifascismo sono due cose perfettamente, sono la stessa cosa, quasi.
Senti, io volevo, visto il tempo, anche andare alla seconda parte del tuo intervento rispetto appunto a quelli che sono gli effetti reali, poi il tuo caso, insomma, sì, è emblematico in questo, gli effetti reali di quelli che sono i tagli alla spesa, alla spending review, che sembrano, insomma, cose, insomma, altre dalla nostra vita quotidiana, ma poi, insomma, le viviamo e le vediamo in questi modi, insomma, gli allarmi che abbiamo sempre lanciato sull'aumento dei ticket, eccetera, ecco, questo è un effetto. Uh-huh. Poi leggevo dei tagli che verranno fatti con la spending review, che già sono iniziati fra l'altro.
Ma intanto si avrà
tua regione
il prossimo anno. Sì, guarda, dal prossimo anno la gente lo stanno tenendo nascosto, la gente, io lo dico, che è ora di svegliarci. Il prossimo anno i ticket aumenteranno del 30-40% secondo la Monti terapia, Monti Berlusconi Bersani terapia. Il problema più grave è anche che tutto questo cioè quando uno taglia la prevenzione e quindi gli esami di routine che vengono fatti ambulatorialmente sono prevenzione, invece si va a costruire il fallimento della sanità pubblica, perché lo sanno anche i bambini che prevenire è meglio che curare, ma è chiaro che il futuro della sanità pubblica sta nel non fare ammalare la gente, cioè il nostro compito non è curare la gente, il nostro compito principalmente deve essere quello di non farla ammalare e dopo, quando là dove non ci si riesce, di curare la gente. Invece con i tagli orizzontali fatti dalle banche imposti al nostro paese si va a tagliare la prevenzione, quindi si sta costruendo il fallimento della sanità pubblica, ma non per caso. Stiamo bene attenti, le prestazioni che eroga il servizio sanitario pubblico nel 2011 hanno avuto un calo spaventoso, tutto a beneficio delle strutture private. Ormai gli esami, gli screening costano meno nelle strutture private che in quelle pubbliche, e è inutile stare a menare il can per l'aia. L'abbiamo visto per esempio tutte le fondazioni del Vaticano che si occupano di sanità, tra virgolette, io dico di commercio della salute, sono state esentate dall'Unione Europea, dal Consiglio di Stato, del governo Monti, da pagare ICI, IMU e tasse varie. Poi se si aggiunge a questo il progressivo smantellamento della sanità pubblica, io non voglio dire, non mi voglio limitare a dire che la sanità pubblica viene smantellata, viene smantellata apposta per far guadagnare la sanità privata, quindi doppiamente grave. Non è una questione di deficienza o di incapacità, qui è una questione di capacità sistematica nel far guadagnare il privato a discapito del pubblico. Quindi questa è un'operazione, lo sanno anche i bambini che spendere tanto nella prevenzione ci fa risparmiare, ma questa gente non vuol sentire, perché ha un altro progetto, ha un progetto della sanità privata, dove ci guadagna in pochi e dove chi ha i soldi se la può permettere. La sanità pubblica è diventato un peso per loro signori. Ma noi la dobbiamo difendere, perché per noi non è un peso, ma è l'unica possibilità di futuro. Per questo io ho deciso di fare questo gesto eclatante, perché a differenza dei dirigenti, dei manager della sanità, noi questa sanità abbiamo e ce la dovremo tenere per tutta la vita. Quindi io ci tengo che i miei figli un domani possano usufruire di un servizio sanitario pubblico. È chiaro che questi manager che fanno i tagli con il loro stipendio di 2-3 anni potranno permettersi tutte le cliniche svizzere per tutta la vita. Loro non hanno a cuore la sanità pubblica.
Senti, leggevo appunto che in Toscana stesso noi abbiamo parlato qui per il Lazio, abbiamo già intervistato altri infermieri, dottori eccetera, sui tagli e quelli sono gli effetti dei tagli qui nel Lazio, insomma si parla già solo per Roma della usura di 4-5 ospedali eccetera.
Conosco.
Per il Lazio, per la Toscana, insomma si parla di dei tagli di 60 su 130 postazioni dei medici del 118, di tagli posti letto di 3 ogni 1000 abitanti, arrivando quasi a 2000 posti letto eccetera. È una mattanza, insomma, generale a livello nazionale.
Sì, guarda, il termine giusto è è una guerra di sterminio di massa. Cioè, perché chiamiamolo, qui non c'è una guerra, non ci sono i missili, i carri armati, ma alla fine della giornata ci sono i cadaveri per terra. Quindi c'è una guerra in atto, è una guerra di sterminio, silenziosa, subdola. Io ti faccio un esempio: secondo statistiche 3-4 milioni di prestazioni sanitarie non vengono usufruite dalle persone in Italia ogni anno, perché non hanno i soldi per poterle fare. Questa è la media annuale. Allora, 3-4 milioni di persone che non hanno i soldi per poter fare prevenzione, per potersi curare, equivalgono a 100, 200, 300 mila malati in più ogni anno. Quindi già per sanità, mala sanità muoiono 5-6 mila persone l'anno, aggiungiamoci tutto questo peggioramento e qui si deve parlare di sterminio di massa. Ragazzi, gli Stati Uniti nella guerra in Afghanistan hanno perso, mi sembra, in Iraq hanno perso 5.000 uomini in 10 anni, qui muoiono 5.000 persone ogni anno per mala sanità. Allora, è una guerra di sterminio, la guerra dichiarata dalla finanza, dalle banche centrali, dai politicanti che fanno il loro, per loro lavorano, contro la popolazione, contro i lavoratori, contro la brava gente.
Senti,
è incredibile.
Un'ultima domanda.
Per esempio, anche in galera i delinquenti, se quei pochi che ci sono in galera, perché in galera c'è più ladri di galline che delinquenti, anche ai peggiori degli, anche a un pedofilo gli è garantita la sanità, il diritto alla salute. Quindi figuriamoci a un padre di famiglia, un lavoratore che non riesce arrivare alla fine del mese, se io infermiere gli rifiuto una prestazione, ma non ne parliamo nemmeno.
Certo. Senti, un'ultima domanda, insomma, flash, purtroppo, anche se l'argomento naturalmente è vasto e lungo, adesso, insomma, qual è il piano di mobilitazione che in Toscana state mettendo in piedi contro i tagli alla sanità? Insomma, qui nel Lazio si sono occupati gli ospedali, eccetera. E voi cosa state facendo?
Qui in Toscana è già in atto una mobilitazione importante, in particolar modo promossa dalla rete No Debito, dai sindacati di base, dalla CGIL 28 aprile, di cui la rete 28 aprile di cui io faccio parte. Io sono molto critico rispetto alla dirigenza della CGIL attuale, e ci sono già mobilitazioni in corso. Per esempio il 9 febbraio ci sarà una manifestazione qui a Massa Carrara, il 16 ce ne sarà una regionale a Firenze. Sono in tutta la Toscana, guarda, sono sballottato da una città all'altra, ci sono assemblee cittadine, cioè i nodi stanno venendo al pettine, poco da fare. Cioè, questi continuano a tagliare, e meno male che i nodi vengano al pettine, perché ci sono dei diritti che ormai le persone, i lavoratori hanno acquisito quasi per e che non torneranno mai indietro da questo. Cioè, non hanno, cioè, è stato qualcuno, Hitler provò a fermare la storia, no? Aveva detto che faceva un Reich millenario, durato 12 anni. Questi uguali vogliono riportare indietro la storia, vogliono toglierci un diritto che era stabilito e garantito, e faranno la fine di Hitler, rimarranno soli in un bunker, li verranno a prendere col fucile.
Assolutamente sì, insomma. Va bene, grazie Marco. Infatti.
Ringrazio tutti, soprattutto voglio un saluto a tutti i miei colleghi di Roma che stanno lottando sui tetti, che occupano i reparti, vi voglio bene, la strada è giusta, la strada è giusta, non abbiate paura, andate avanti, liberatevi, uscite da queste catene, ora o mai più, veramente, ora o mai più, voglio citare Malcolm X, la vostra rabbia è un dono, la rabbia di tutti i miei colleghi che vedo dimostrare ogni giorno mi dà forza per andare avanti, vinceremo sicuramente e l'umanità andrà avanti, ne sono sicuro. Ci sarà un mondo migliore.
Assolutamente sì, insomma, ci associamo naturalmente in tutto e per tutto al saluto e alle conclusioni, insomma, che hai dato, e ci risentiamo presto, spero, insomma, Marco, okay, per altri aggiornamenti anche sul mondo della sanità stessa, insomma.
Perché la cosa va avanti qua, non è finita per niente, i giornali hanno scritto pace fatta fra l'infermiere, pace ci sarà quando ci sarà il diritto alla salute.
Infatti. Va bene Marco, grazie mille.
un abbraccio
a te.
Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
Va bene, ora è 13.01, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9, Corrispondenza Operaia finisce qui anche per oggi, noi ci risentiamo lunedì prossimo e fra qualche minuto in onda il giornale radio di Radio Onda Rossa. Un saluto a tutti.